Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta da Corinne Zaug
e da Gael Kurtens, e una buona Domenica delle Palme a tutti e tutte.
Nel nostro primo servizio vi raccontiamo la storia di Karl Lutz, un diplomatico svizzero che nel corso della sua vita salvò decine di migliaia di ebrei. Paolo Tognina ha partecipato lo scorso 30 marzo all'inaugurazione a Walzenhausen, nell'Appenzello, di una targa commemorativa in suo onore.
Corinne, tu invece ci proponi un incontro con l'economista italiano Stefano Zamagni, docente di economia all'Università di Bologna e impegnato negli studi sul mondo del no profit e dell'economia civile. Zamagni è stato eletto pochi giorni fa a presiedere la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
Una messa Jodel in diretta da Coira. La diffonderà la RSI il giorno di Pasqua. Nel nostro ultimo servizio vedremo con Paolo Tognina di che cosa si tratta.
A Budapest nel 1944, mentre i tedeschi procedevano all'eliminazione della popolazione ebraica ungherese, il vice console svizzero Karl Lutz architetta un piano che permette di salvare oltre 60.000 ebrei. Il piano riesce. Lutz è dichiarato giusto delle nazioni, ma le autorità elvetiche lo biasimano.
Ascoltiamo allora l'intervista fatta da Paolo Tognina ad Agnes Hirschi, figliastra del diplomatico e presidente della società Karl Lutz.
Un diplomatico svizzero, viceconsole a Budapest dal 1942 al 1945, si oppose allo sterminio degli ebrei ungheresi da parte dei tedeschi. Con un piano audace e il sostegno di altri diplomatici, tra cui lo svedese Raoul Wallenberg, riuscì a salvare oltre 60.000 ebrei, quasi un decimo della popolazione ebraica ungherese. Al rientro in Svizzera, le autorità federali non trovarono di meglio da fare che biasimare Karl Lutz per avere oltrepassato le sue competenze. Karl Lutz era nato a Walzenhausen il 30 marzo 1895. A 18 anni andò per motivi di studio negli Stati Uniti e più tardi intraprese la carriera diplomatica. Dopo essere stato, tra l'altro, in Palestina, durante la Seconda Guerra Mondiale fu viceconsole in Ungheria. Il comune di Walzenhausen, la fondazione Sonneblick e la società Karl Lutz hanno deciso di porre una targa in sua memoria sulla sua casa natale. Per l'occasione è intervenuta Agnes Hirschi, figliastra del diplomatico.
Mi fa molto piacere poter inaugurare oggi, presso la casa nella quale il mio patrigno è cresciuto, una targa commemorativa in suo onore. E mi fa piacere che questo avvenga nel giorno del suo compleanno.
Non è la prima volta che l'Appenzello onora Karl Lutz. Alcuni anni fa, presso la chiesa evangelica di Walzenhausen, fu inaugurata una targa. E il suo nome è ricordato anche lungo la Via della Pace, un percorso che ricorda personalità che si sono battute in difesa dei diritti umani. Sentiamo ancora Agnes Hirschi.
Sono molto orgogliosa di poter essere qui e mi dispiace che il mio patrigno non possa vedere gli onori che oggi gli vengono tributati e soprattutto che non possa vedere la targa sulla sua casa natale. Sì, sono davvero contenta e orgogliosa.
Nel 1944 l'Ungheria, alleata della Germania, venne occupata dalle truppe tedesche. Per gli oltre 700.000 ebrei ungheresi iniziò un periodo tragico. Nel giro di soli 3 mesi, oltre 500.000 di ebrei venne deportato nei campi di concentramento. L'ondata di deportazioni, coordinata dal comandante delle SS Adolf Eichmann, non lasciò indifferente Karl Lutz. forte dei suoi contatti con le autorità tedesche, si rivolse direttamente ad Eichmann.
Signor comandante, le dirò qualcosa che forse la sorprenderà. Io credo che se fosse ebreo, verrebbe anche lei da me a chiedere aiuto. Eichmann si inalberò e disse: «Per la miseria, che cosa le salta in mente di venirmi a dire cose del genere?» Gli risposi: «Per me ci sono solo persone che cercano di salvarsi la vita, non faccio distinzione tra tedeschi, ebrei, svizzeri o altri».
La voce era quella di Karl Lutz in un'intervista registrata pochi anni prima della sua morte. Lutz riuscì a ottenere 8.000 lasciapassare per permettere agli ebrei di emigrare in Palestina e con quelli iniziò la sua opera di salvataggio.
La sua motivazione si basava senza dubbio sulla sua fede. Era un evangelico metodista, praticante. Sulle prime, quando ha visto la situazione disperata in cui si trovavano gli ebrei di Budapest, ha esitato sul da farsi, ma poi ha deciso di agire. Era convinto che Dio gli avesse affidato quel compito e, insieme a quello, anche la forza per portarlo a termine.
Il viceconsole svizzero distribuì molte più lettere di protezione delle 8.000 che gli erano state concesse e fornì passaporti collettivi a coloro che volevano espatriare. A partire dall'autunno 1944, quando la situazione peggiorò ulteriormente, mise in salvo molti ebrei sistemandoli in cosiddette case protette. Nella sua azione ebbe l'appoggio di sua moglie Gertrud, del ministro svizzero Maximilian Jäger, dell'incaricato d'affari Harald Feller, della resistenza sionista, e inoltre collaborò con gli altri diplomatici dei paesi neutrali e in particolare con lo svedese Raoul Wallenberg. Dopo la conquista di Buda da parte dell'Armata Rossa, Lutz venne rimpatriato insieme al personale della legazione elvetica.
E per finire siamo arrivati la notte intorno all'una. Speravo e credevo che saremmo stati accolti dalla stampa, dai rappresentanti delle organizzazioni ebraiche e soprattutto da funzionari del Dipartimento Politico. Ma le mie speranze sono andate deluse. L'unico saluto che la mia patria seppe rivolgermi fu la domanda: «Ha qualcosa da dichiarare alla dogana?» No. Nessuno mi ha ringraziato. Mi hanno detto: può dirsi fortunato perché non le è successo nulla di male ed è sopravvissuto alla guerra. E questo fu tutto. Nessun consigliere federale è venuto a stringermi la mano.
Non l'hanno neppure voluto ascoltare. È stato trattato con sospetto e diffidenza. È stato addirittura accusato di non aver rispettato i limiti imposti dalla sua funzione e le sue competenze. Certo, era viceconsole e ha osato molto, ma più tardi ha spesso ripetuto: «Se mi trovo davanti a una persona che sta affogando, non mi rivolgo a Berna per sapere se posso aiutarla o meno». Per lui era evidente che gli ebrei dovessero essere aiutati.
Ignorato in Svizzera, la sua opera di salvataggio venne riconosciuta all'estero, in Ungheria, negli Stati Uniti e in Israele. Nel 1964 Lutz fu il primo svizzero a ottenere il titolo di giusto tra le nazioni.
Credo che oggi sia più importante che mai ricordare ciò che gli ebrei hanno subito durante la Seconda Guerra Mondiale. Quell'epoca e quegli avvenimenti vanno ricordati. I testimoni diretti stanno scomparendo uno dopo l'altro. Karl Lutz ha mostrato grande coraggio. A Budapest ha messo in gioco la sua vita, la sua carriera e la sua salute. È importante che oggi soprattutto i giovani sappiano che cosa è successo davvero durante la Seconda Guerra Mondiale e che l'opera di Karl Lutz continui a essere ricordata. Dass diese Tat auch weiterleben kann.
Si è recentemente tenuto a Firenze il primo festival italiano dedicato all'economia civile. Corinne Zaug ha colto l'occasione per scambiare due parole con il professor Stefano Zamagni, sostenitore di questa branca dell'economia che si fonda sulla fraternità e la solidarietà e che di recente è stato nominato presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
Non possono essere il profitto, le logiche legate agli interessi di parte, la crescita illimitata, il consumismo ad oltranza a governare la società. Sempre di più il modello di sviluppo capitalistico mostra le sue fragilità e i suoi limiti. Il desiderio di invertire le tendenze, di cambiare il mondo, mettendo l'uomo, non i soldi, al suo centro, abita anche la Chiesa, che ha nei secoli elaborato una sua dottrina sociale. Nell'enciclica Evangelii Gaudium del 2013 Papa Francesco ritorna con grande forza su questi temi, scrivendo che la Chiesa non può e non deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Ad aiutare, sostenere e consigliare il Papa su questi argomenti dal 1994 è stato creato un pool che raccoglie i migliori professionisti di paesi, qualifiche e religioni diverse. È la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Lo scorso 27 marzo alla sua testa è stato nominato per la prima volta un italiano, il professor Stefano Zamagni, economista e padre della cosiddetta economia civile. A Firenze nei giorni scorsi si è tenuto il primo convegno italiano dedicato a questa nuova branca dell'economia. Per noi è stata l'occasione per incontrare il professor Zamagni e porgli alcune domande.
Nell'agenda dei lavori ci sono tre priorità. Primo, la questione ambientale. Ormai direi che i tempi sono maturi perché in questo caso il Papa o il Vaticano possa fungere da autorità morale in grado di intervenire sulla scena internazionale per portare ad equilibrio le decisioni dei vari potentati economici, finanziari, eccetera. La seconda questione è quella che riguarda il tema delle diseguaglianze sociali. Il livello delle diseguaglianze ha raggiunto oggi qualcosa di scandaloso. L'ultimo rapporto Oxfam ci ha informato che 26 persone fisiche hanno un reddito e una ricchezza pari a quello di 3 miliardi e mezzo di esseri umani. Queste cose veramente gridano vendetta e sono inaccettabili sia dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista economico, come ormai tutti gli economisti avvertiti dicono. Infine, la terza grossa questione urgente è quella che riguarda il grande tema delle migrazioni.
Tre priorità molto concrete che rappresentano i drammatici danni collaterali di un modello di sviluppo basato sull'aumento generalizzato del reddito e della ricchezza, senza badare a chi da questo processo rimane escluso e ne paga alla fine il salatissimo conto.
La grande colpa degli economisti è stata quella di credere, far credere agli studenti che una marea che sale solleva tutte le barche. Non è vero niente. Questo si chiama effetto di sgocciolamento. E cioè dire, non preoccupatevi di come il reddito si redistribuisce, l'importante è farlo crescere. Ecco la marea che sale. Oggi bisogna invertire, dire che il modo in cui si distribuisce il reddito è altrettanto importante dei modi con cui lo si produce. Perché se noi rompiamo il momento produttivo dal momento redistributivo, quello di cui si parlava poc'anzi diventa ineliminabile.
Tenere uniti il momento produttivo e quello redistributivo, è questa quindi la strada che intendete perseguire, ma come si fa?
Bisogna affermare, ed è questo il compito che Papa Francesco, di cui non fa mistero, che l'assunto dell'homo economicus è una falsità ed è una indecenza. Non è vero che ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini. Ebbene, Papa Francesco non perde occasione per richiamare l'attenzione dei più studiosi e non studiosi proprio su questo. Bisogna partire dall'assunto di quello che noi chiamiamo l'homo reciprocans, cioè ogni essere umano ha una relazione di reciprocità con gli altri esseri umani e in generale con la società nel suo complesso.
Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi.
Passare dall'homo economicus all'homo reciprocans, capace di fratellanza e appunto reciprocità nelle relazioni con l'altro. Lei, professor Zamanni, è stato tra i primi in Italia a riscoprire il valore e la modernità di quella che nel Settecento Antonio Genovesi aveva chiamato col nome di economia civile, un sistema cioè capace di coniugare profitto ed impatto sociale. Lei è fiducioso che questo pensiero possa diffondersi anche nel campo dell'economia, chiamiamola così, reale, attualmente praticata?
Sono ottimista perché vedo che è proprio dall'ambito economico, persino da quello finanziario, che si alzano queste voci. Basterebbe leggere il discorso del Christine Lagarde, che è direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, del 29 febbraio scorso, un discorso che lei pronunciò a Londra parlando alla Banca Centrale Inglese. Roba da non credere. Quando sono gli stessi uomini di coeconomia e di finanza che dicono bisogna cambiare le regole del gioco e soprattutto bisogna cambiare testa, mentalità, e allora vuol dire. Dove trovo invece più resistenze è tra gli studiosi. Questo è il guaio. Gli studiosi, in questo caso economisti o sociologi, che per troppo tempo si sono abituati a insegnare e a scrivere sulla base di vecchi presupposti ormai obsoleti e che fanno fatica a riciclare le proprie idee.
Ottimismo quindi per quanto riguarda il mondo dell'economia, un po' meno per quanto riguarda il mondo universitario e gli studiosi. Con che occhi invece, professor Zamanni, lei guarda ai giovani che ultimamente sono scesi in strada per far sentire, dopo anni di silenzio, la loro voce?
Questa è appunto l'altra novità. Possibile che non si possa capire il significato del 15 marzo scorso, quando in tanti paesi del mondo oltre 1 milione di ragazzini scendono in piazza non contro qualcuno, ma per chiedere un modo nuovo di considerare il rapporto tra l'economia e l'ambiente, tra l'economia e la società e così via. Quindi ecco perché c'è motivo di essere. Il punto è che chi si è formato per decenni su un certo paradigma fa fatica a cambiare le proprie mappe cognitive. Quindi ecco perché lo sforzo che farà l'Accademia, Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, è quello di dirigersi soprattutto agli studiosi, perché sono loro in questo momento il freno, una specie di tappo che impedisce al contenuto della bottiglia di fuoriuscire, perché invece i più giovani, i ragazzini e anche i meno ragazzini sono disperatamente preparati a battersi per una prospettiva di questo tipo.
Domenica prossima, giorno di Pasqua, la radiotelevisione della Svizzera italiana diffonderà il culto evangelico della Chiesa Riformata di San Martino a Coira. Per l'occasione si esibirà il coro Calanda, una formazione che propone una originale messa Jodel, composta dall'organista della Martinskirche Stefan Thomas. Paolo Tognina ha gettato per noi un'occhiata dietro le quinte.
È importante che ci sia un buon affiatamento. Solo se c'è una buona intesa tra i coristi e sostenendoci a vicenda, è possibile cantare bene. Il canto deve venire dal cuore e deve essere un'espressione sentita. Se nel coro qualcuno non sta bene o se è accaduto qualcosa che pesa su di noi, allora lo si nota e la qualità del canto ne risente.
A parlare è Cristina Battaglia, direttrice del coro Calanda, una formazione di una quindicina di elementi che interverrà domenica prossima nel culto evangelico di Pasqua che sarà trasmesso in diretta eurovisiva da RSI La 1.
Per me ciò veramente Ci siamo preparati con molto impegno. Durante le prove ho chiesto ai coristi molta disciplina, proprio in vista del culto di Pasqua. Abbiamo fatto prove supplementari, ma nessuno si è lamentato. E questo mi ha fatto piacere e mi motiva.
Cristina Battaglia, ma lei è una direttrice severa?
Credo di non essere troppo severa. Non uso la bacchetta. Direi che sono severa con dolcezza. Con gli uomini funziona meglio. Nei Grigioni non abbiamo una tradizione dello Yodel paragonabile a quella di Berna o in generale della Svizzera centrale. Là, ad esempio, ci sono molti giovani cantori, mentre noi qui facciamo fatica a trovare nuove leve. Ci piacerebbe avere più giovani che si lasciano entusiasmare da questo genere musicale. La messa Yodel grigionese è stata composta nel 2011 in occasione dell'incontro svizzero dei sacrestani che si è svolto a Coira. Il sacrestano della Martinskirche, Hans-Peter von Ott, che fa parte del coro Calanda, ha chiesto all'organista Stefan Thomas di comporla. E le parole di due canti sono state scritte dal pastore Jost Keller. L'11 settembre del 2011 abbiamo eseguito per la prima volta la messa Yodel nella Martinskirche di Coira.
Ho composto tutti i brani della messa Yodel e anche la maggior parte dei testi.
Stefan Thomas è organista della Martinskirche di Coira. Sarà lui ad accompagnare il culto di Pasqua.
Il tema è dato dallo schema della messa, che si rifà all'ordinarium latino. Io ho parafrasato i testi, li ho semplificati e ridotti. Il lavoro sui testi è stato più complesso rispetto alla composizione della musica. A me piace la musica popolare, ma le mie radici non sono quelle. Dunque ho ascoltato un centinaio di composizioni Yodel per capire quali fossero le caratteristiche del genere. E poi mi sono messo a comporre i brani della messa Yodel grigionese.
Mi capita, quando sono in montagna e sto camminando, di fermarmi a guardare il paesaggio e di pensare: ecco, probabilmente l'autore di quelle parole è stato qui. E qui gli è venuta l'ispirazione per il testo dello Yodel.
Prima di chiudere desideriamo segnalarvi una mostra che farà tappa in Piazza del Sole a Bellinzona tra il 16 e il 22 aprile sulla terribile pratica degli internamenti amministrativi coatti nei cosiddetti istituti di rieducazione tra il 1900 e il 1981. Ce la presenta brevemente Gianni Mora al microfono di Don Italo Molinaro.
Emarginati e rinchiusi, il titolo della mostra che arriva martedì a Bellinzona esprime perfettamente il dramma di 100.000 ragazze e ragazzi svizzeri, vittime per decenni di una legge dello Stato infame e disumana, quella che fino al 1981 regolava i cosiddetti internamenti amministrativi. Solo da pochi anni la Confederazione ha deciso di far luce sul fenomeno, come ci spiega Gianni Mora, una delle tante vittime ticinesi che a decenni dal suo internamento a Pollegio è diventato un consulente dell'equipe di esperti che sta studiando i fatti.
Il nostro sistema di internamenti coatti nacque negli anni 30, diciamo, in quegli anni oscuri della nascita del nazismo in Germania. dove misero in atto appunto dei riflessi, delle maniere d'agire in confronto ai poveri della società, a quelli che non erano conformi alla normalità, diciamo, della società, di ritirarli dalla società e di metterli appunto in istituti di correzione, in prigioni. Se parlo per esempio di una ragazza di 17 anni che ha avuto un rapporto con un uomo già sposato, chissà, che scaturisce appunto una nascita e che i genitori di questa 17enne non riescono a supervisionare la situazione, questa ragazza viene automaticamente presa e messa in una prigione in Svizzera al fine di poter partorire. Il bambino viene portato in un altro posto, via dalla madre, e la madre rimane per uno o due o tre anni in carcere senza avere una grande colpa.
Alcuni di questi internati sono riusciti a rifarsi una vita nuova dopo l'internamento, appunto. Altri invece hanno sofferto e continuano a soffrire per il trauma subito. Furono rinchiusi in centinaia di ospedali psichiatrici, riformatori, istituti, 34 solo in Ticino, spesso affidati dallo Stato a istituzioni religiose, cattoliche e protestanti. È importante, afferma Gianni Mora, che soprattutto i giovani di oggi sappiano che cosa è successo ai loro coetanei di un tempo.
Invito i giovani, anche le scolaresche, perché è il nostro futuro che deve essere cosciente di quello che è successo ai tempi, non solo dell'Olocausto, che facciamo tutti gli anni la ricorrenza, ma adesso in più faremo anche il ricordo in modo particolare a questa nostra vicenda oscura che ci fu negli anni 30 fino a 81 ed effettivamente si è taciuto fino ad oggi. Ci fu un grande silenzio generale, ne siamo colpevoli tutti perché abbiamo taciuto. Invece bisogna aprirsi e comunicarsi verso le autorità competenti nel caso che succeda qualcosa. Si sa esattamente che 10% dei casi succedono dal maestro, dal prete, da chissà chi come personaggio ufficiale, però sappiamo anche che 90% dei casi ancora tutt'oggi succedono all'interno della famiglia stessa, ed è per questo che bisogna accorgersi di questo e rompere quel silenzio che è molto nocivo e che ci ha portato a questi risultati attuali. Dunque, se non vogliamo più che si ripeta questa vicenda, dobbiamo tutti insieme mettersi d'accordo su un modus che ci permetta di intervenire laddove è necessario.
La mostra itinerante Emarginati e rinchiusi arriverà a martedì a Bellinzona in Piazza del Sole e sarà in Ticino fino a lunedì di Pasqua. Intanto vi segnalo anche un evento, una conferenza, questo mercoledì alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale di Bellinzona, dal titolo Bevitori, vagabondi e dissolute in istituto per una rieducazione, l'internamento amministrativo in Ticino 1900-1981.
Tra pochissimo alle 11 nella chiesa cattedrale di San Lorenzo a Lugano si svolgerà la Santa Messa per la Domenica delle Palme con processione dalla Curia Vescovile.
Invece vi segnaliamo anche un culto interprotestante di Venerdì Santo in collaborazione fra le chiese evangeliche Battista Riformata e del Risveglio della città di Lugano. Il culto si terrà venerdì 19 aprile alle 19.30 presso la chiesa Riformata di Lugano.
E con questo siamo giunti anche oggi al termine di Chiese in diretta. Domenica prossima, giorno di Pasqua, vi proporremo voci e interviste raccolte alla festa per il 50° di sacrificio quaresimale Pane per Tutti, che si tiene a Berna proprio oggi.
Da Gael Kurtens e Corinne Zaug, l'augurio di una bella giornata di festa.